Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi il nostro ospite è un famoso critico e saggista cinematografico, anche sceneggiatore e regista, che ha siglato infinite rassegne, ha sostenuto incarichi istituzionali importanti, l'Istituto Luce, la Mostra del Cinema di Venezia, il Centro Sperimentale di Cinematografia, ha avuto numerosi premi, ultimo il premio Chaplin 2012. Ho il piacere di presentarvi Ernesto Gillaura.
Buongiorno.
Ernesto, parliamo di Dio?
Sì, vabbè.
Ernesto Gillaura, oltre ad avere questa biografia così ricca professionalmente parlando, che ho così vagamente sintetizzato, è anche un grande credente. E io ho subito una curiosità: il cinema come fenomeno, forma d'arte, di espressione altamente popolare, si è spesso occupato di temi religiosi, ha spesso parlato di Dio, però la sensazione da spettatrice è che lo abbia fatto con tanto pudore a volte e anche con parecchie difficoltà da parte dei registi, degli autori in genere. Conferma?
Ma io farei una distinzione. C'è un tipo di cinema che si definisce religioso, ma che è religioso per modo di dire, dove, e sono la gran parte dei film biblici, per esempio, argomento
Ben-Hur, per esempio.
Ben-Hur, ma anche Sodoma e Gomorra, altre cose del genere, dove la religione è ridotta a un tema di genere. Allora, come faccio il western, faccio il film biblico o faccio il film evangelico, ma sostanzialmente io l'ispirazione non la sento, anzi molto spesso sento un tirare la religione verso la banalità delle cose più conosciute, un certo tipo di iconografia,
un po' di conformismo,
ecco,
anche,
un po' di conformismo. Eccetera. E c'è invece il cinema autenticamente religioso, cioè quello che nasce da una profonda
ispirazione
che non è detto che sia un'ispirazione di fede, può essere anche di ricerca di fede o anche di negazione di fede, ma sentita come tema drammatico.
Molti dei più bei film ispirati sul piano della fede possono essere stati siglati da registi non credenti,
no,
ad esempio.
Facciamo l'esempio per tutti,
Francesco,
il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che come è noto è nato dal fatto che lui era ospite della Procivitate Cristiana di Assisi. E siccome lui era ancora un personaggio abbastanza discusso, eccetera, lo pregarono durante un convegno, mi pare, di non uscire, insomma, dalla propria stanza, di stare un po' appartato, di non mescolarsi agli altri. E lui aveva nel cassetto, come in tutte le stanze della Procivitate, un Vangelo. E lui ha letto questo Vangelo e ne è stato sconvolto. E ha voluto farne un film, e questo film gli è rimasto dentro, tant'è vero che dopo voleva fare un film su San Paolo, che non ha fatto, purtroppo, perché sarebbe stato un film importante. E poi, appunto, altri film di ispirazione religiosa.
I cui autori non sono necessariamente credenti, mi viene in mente Francesco,
sì,
di Secondo la Cavani, per,
sì,
esempio.
Sì, la Cavani, che io la conosco bene, che poi è una che oscilla, diciamo, tra fede e non fede, tra educazione di un certo tipo e aspirazioni, eccetera, e che comunque non sarà un caso che adesso sta preparando per la terza volta un film su San Francesco.
Parlare di Dio dunque attraverso il cinema, anche non necessariamente attraverso temi, soggetti, diciamo, religiosi.
No, no? Anche attraverso storie comuni.
Attraverso storie comuni. Mi viene in mente un nome per tutti, Ingmar Bergman, e quella domanda abissale.
Come?
È possibile che non si possa, è davvero impossibile conoscere Dio con i nostri sensi, quella domanda abissale che è inserita nel settimo sigillo.
Nel settimo sigillo, ecco. Tra l'altro,
cosa diremo di questi spazi?
Ti dirò che io sono stato il primo in Italia a fare la regia teatrale.
Perché origina come testo teatrale il
settimo sigillo. Lui è un testo che lui aveva scritto per gli allievi dell'Accademia d'Arte Drammatica, suoi allievi, in modo da avere un testo con tanti personaggi, ognuno dei quali avesse uno spazio. Ebbene, nel confronto tra il dramma teatrale e il film c'è una profonda innovazione. Nel film esiste il personaggio della morte, che nel dramma non c'è, e quindi tutta la partita a scacchi, che è una partita di un uomo che vuole rinviare l'appuntamento con la morte, ma soprattutto perché è tornato dalle crociate non avendo più fede in Dio, e però questo vuoto che ha dentro di sé lo rende impreparato al momento della morte, quindi vuole rinviare questo momento per riempire questo vuoto. E poi alla fine invece lui perderà coscientemente la partita a scacchi per distrarre per un momento la morte e salvare
i suoi compagni,
la famiglia
di viaggio,
dei saltimbanchi, cioè gli innocenti.
I suoi compagni.
E quindi
sì,
facendo un atto d'amore che è in realtà il suo atto di fede. Insomma, ecco. Quindi questi sono i film che veramente quando vedi dentro ti resta qualche cosa.
Vedere, non vedere. Vedere, immaginare. Sappiamo quanto il discorso su Dio nei secoli, fin dagli inizi della cultura ebraica, sia legato un po' al tabù, no? Del vedere, del dire, del pronunciare. Pensiamo qui da noi in Occidente l'iconoclastia, eccetera. Oggi sussiste un po' questo pudore, questa pruderie, come vogliamo chiamarlo, insomma, appunto della visibilità legata a certi argomenti. Questo rende il tema religioso in cinema più difficile o più provocante? Come possiamo...
Ma sai, se c'è pudore, c'è sincerità. E allora io della sincerità ho sempre fiducia, perché dico che uno che è sincero poi alla fine trova il modo. O forse non lo trova, ma gli viene spontaneo. Per cui, guarda, prima pensavo appunto a un regista come Michelangelo Antonioni, un regista che viene sempre definito, fra virgolette, laico, intendendo però non credente, e che poi alla fine ti fa un film come Al di là delle nuvole, in cui c'è l'episodio di una donna che viene così inseguita per strada da un uomo che evidentemente la vuole corteggiare, né? E lei si fa così un po' scherzando accompagnare fino a casa, e poi lo sbatte fuori nel momento in cui lui pensa di avere vinto la sua piccola conquista, e dice: domani entro in convento e mi faccio suora, no? E cioè questo regista laico che è riuscito a esprimerti invece in un episodio bellissimo che cos'è la vocazione, e anche questa serenità nei confronti del mondo. Lei non è la bigotta, diciamo così,
che fugge orripilata.
No, c'è questo che lo corteggia, lei lo sfotte, perché ha la sicurezza di sé di una che sta abbracciando un altro mondo. Oppure quell'altro film, Fuori dal mondo, di Giuseppe Piccioni, che è l'altra storia di una novizia interpretata dalla Ceccarelli, dalla Margherita Bui, se non sbaglio, sì, che, da questa novizia, la quale prima di pronunciare i voti ha un momento di crisi della vocazione, e allora la superiora dice: vabbè, vai un po' in famiglia e vedi un po'. E lei ha questo momento in cui rientra nella vita normale, ai suoi tentennamenti, eccetera, poi alla fine però torna e decide di fare la suora. Questi sono film straordinari che parlano di cose. Ecco, questo è un film religioso che ti pone degli interrogativi, che ti resta dentro perché dici: ma allora è così che si misura la vocazione, una svolta nella vita?
Stiamo parlando di Dio con Ernesto Gillaura, critico storico del cinema, regista, sceneggiatore. Come il cinema fin dalla sua nascita si è occupato di temi religiosi e di descrivere l'ansia e il bisogno di Dio anche da parte di autori cosiddetti laici, insomma non credenti, e ce ne ha fornito Ernesto Gillaura già diversi esempi. Vorrei commentare insieme a Ernesto Gillaura un breve passaggio dell'omelia di Benedetto XVI pronunciata all'apertura, durante la messa all'apertura dell'anno della fede. Il concetto, diciamo, che sottende un po' queste parole è un concetto molto caro al Santo Padre, è quello dell'inconsapevole bisogno di Dio che circola tra noi uomini, certo, e donne di questo, certo, tempo. Una sete che spesso non arriviamo neanche a sentire più, addirittura a negare. Questo, diciamo, è la vera, no, mancanza, la vera perdita. Parla il Santo Padre, parlò in quella omelia della desertificazione spirituale, il vuoto che si è diffuso, ma è proprio a partire dall'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. Nel deserto si scopre il valore, si riscopre il valore di ciò che è essenziale per vivere. Così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. E questo ci testimonia sempre più spesso, no, il cinema contemporaneo.
Ma certamente,
anche, no?
Perché la nostra è una società di ricerca, è una società che ha bruciato i vascelli di certe ideologie materialiste che appiattivano tutto a livello orizzontale. Non ha ancora trovato la strada per incontrarsi col mistero metafisico e ultraterreno, però sente questa esigenza, la sente a volte in modo confuso, la sente a volte ribellandosi, cioè manifestando quasi rabbiosamente il dominio della ragione, ma poi sentendo che oltre il dominio della ragione c'è una zona inconoscibile che pure esiste e che quindi... E tra l'altro questo ci porta anche, e permetti che ti faccia un esempio personale, anche a il dovere nostro di credenti della comunicazione, cioè come avviene la comunicazione verso gli altri. Molti anni fa, quando era ancora pontefice Paolo VI, l'Osservatore Romano mi chiese, per la pagina del cinema, nota, un articolo da far uscire nel periodo di Natale sullo spettacolo e il cinema e il Natale. E io feci questo ragionamento. Da un lato Gesù nasce in un posto oscuro, questa grotta di Betlemme, questo posto che nemmeno Erode sa esattamente dove sia, e quindi ignorato per lo più, se non da quei 3-4 pastori che sono intorno a questa grotta, a questa stalla. Ma dall'altro, poi, con la stella cometa c'è un'illuminazione per cui arrivano i magi. E i magi sono il mondo che improvvisamente accende i fari intorno a questo neonato.
Un'immagine
proprio. E la stessa cosa, dicevo, ecco, c'è il momento dell'oscurità, il momento in cui è giusto tenere anche la fiaccola sotto il moggio, il momento del raccoglimento, il momento del pensiero, della riflessione, della preghiera interiore. e c'è il momento dell'effusione, della luce, della comunicazione, e questo è lo spettacolo. E Gesù bambino ci dà i due esempi, la necessità del momento interiore e la necessità però del momento della manifestazione.
Ecco, così ha già risposto Ernesto Guido Laura all'altra domanda che stavo maturando ascoltando la risposta precedente, appunto questa doppiezza. Volevo tornare sulla doppiezza dell'immagine, no? Che da una parte è chiarificatrice, dall'altra può essere estremamente pesante, violenta, così come sperimentiamo ormai da tempo quasi tutti i giorni. Quindi paradossalmente, anzi non troppo paradossalmente, inadatta ai temi appunto della fede. Io ho una curiosità. Quando era bambino Ernesto Gillaura, come immaginava Dio? Secondo l'oleografia classica, l'iconografia classica dei santini, il vecchio paterno tra le nubi, ha citato le nubi di Antonioni, no? Oppure, non so, qualcosa di più astratto?
Guarda, io invece onestamente non ricordo mai
un'immagine.
Di avere pensato a Dio come un signore con la barba bianca, di averlo più pensato come appunto una presenza che non puoi vedere, ecco, ma che c'è.
E la prima preghiera?
Beh, la prima preghiera probabilmente Padre nostro, Ave Maria, senz'altro.
Ma dalla voce di chi? Della mamma? Di un...
Questo non te lo so dire, non me lo ricordo onestamente.
È troppo radicata.
Sì,
come
pure,
se fosse entrata da sola.
Esatto.
Io so che c'è, magari ne parleremo anche in altra occasione, c'è un bellissimo progetto nella cartella dei lavori di Ernesto Gillaura che riguarda veramente un episodio, da un lato un episodio storico importante della nostra storia relativamente recente, quella di cui è stato egli stesso testimone, storia dell'ultima, della seconda guerra mondiale, e che in parte testimonia anche un grande senso di fede, un grande senso di appartenenza alla Chiesa, e che ci porta nelle catacombe appena fuori Roma.
Sì. Beh, diciamo che è un progetto che, come tutti i progetti di film di cui io dovrei essere il regista, è difficile poi a mettersi in piedi, perché bisogna trovare giù tutti gli apporti finanziari, i sostegni giusti, che provvisoriamente si chiama Nascosti nelle catacombe, storie di ebrei e di cristiani durante l'occupazione nazista di Roma, questo è il sottotitolo, ed è l'episodio vero, è quello che durante l'occupazione nazista di Roma, quindi tra l'ottobre 43 e il giugno 44, nelle catacombe di San Callisto, quindi le catacombe più vicine all'Appia Antica, tra l'altro vicine alle fosse ardeatine, dove ci fu il famoso massacro, insomma, da parte dei nazisti, in queste catacombe furono nascosti degli ebrei. E questo mi ha molto suggestionato, perché dopo 2000 anni quasi, ecco, pensare che le catacombe, che oggi sono solo un monumento della memoria, sono tornate invece a essere rifugio dei perseguitati, che appunto si nascondevano, dormivano addirittura in questi cunicoli bui, perché era il posto dove più difficilmente anche un'eventuale ispezione da parte delle SS avrebbe potuto arrivare. E c'è questa storia, tra l'altro, molto bella, perché secondo me lì veramente si capisce la Chiesa popolo di Dio, cioè questi salesiani, i quali senza aspettare ordini, direttive, eccetera, ma badando alle parole d'amore dette da Gesù nel Vangelo, accolgono questi ebrei, li nascondono a rischio della vita, perché si sa che se i nazisti avessero trovato, avrebbero fucilato per primi questi preti che li avevano nascosti. E tra l'altro mi ha anche suggestionato il fatto che questo mondo di perseguitati che si nasconde sottoterra è a due passi, proprio due passi, io l'ho fatto a piedi da lì, dalle fosse Ardeatine, cioè che questo massacro terribile è avvenuto senza sapere da parte dei nazisti che all'angolo della strada c'erano degli altri potenziali vittime di potenziali massacri. Ecco, il film vorrei che fosse un film interiore, cioè non un film...
Sono un film religioso, quelli in senso storico.
Cioè, voglio dire, i fatti sono noti, certo verranno richiamati durante il film, ma senza perdersi in descrizioni dei fatti, ma piuttosto farlo sentire come questa umanità, in cui per la prima volta e molti anni prima del Concilio, quando ancora in fondo c'era l'idea del popolo dei Cida e tante cose che poi il Concilio ha spazzato via, dei sacerdoti e dei laici credenti cristiani si incontrano con degli ebrei e insieme, come figli di Abramo, insomma, si abbracciano e si sostengono. E c'è quindi anche la preghiera che ciascuno fa secondo i propri riti, secondo la propria religione, ma che è la preghiera allo stesso Dio e l'accostamento allo stesso mistero. E questo mi pare molto bello e spero che possa dire qualcosa a chi lo vedrà.
Questa è la sintesi del film che, sì, che si farà. E possiamo avere un'anticipazione per chiudere da una scena non ancora girata ma soltanto immaginata?
Beh, forse l'inizio in cui io parto dal far vedere, partiamo dalla razzia nel ghetto dell'ottobre 43, e c'è questa famigliola ebrea che sta nel piano alto di questo palazzo, e sono le 5:30 del mattino, quindi dormono, c'è la macchina da presa che descrive questo appartamento nel semibuio delle 5:30 del mattino, questa famigliola, il padre e la madre, nelle altre stanze il figlio e la figlia adolescenti, e a un certo punto si comincia a sentire il rumore di qualche camion che si ferma sotto, e poi qualche passo cadenzato di malattia, e poi qualche voce in tedesco, di militari tedeschi che svegliano il capofamiglia, che si affaccia alla finestra e vede dall'alto questi militari e intuisce che è il momento della persecuzione. E allora sveglia i familiari e lì decidono di cercare di scappare dai tetti. Ecco, questo momento in cui si passa da questa serenità del sonno, della casa, della famiglia, e un attimo dopo è tutto perduto, c'è la morte sotto, c'è una fuga che non si sa che esito avrà e che poi porterà il ragazzo, il giovanotto, lo porterà a San Callisto, e c'è tutta una storia che poi si sviluppa.
Allora, su questa scena ancora da girare, soltanto scritta, soltanto immaginata, ringrazio infinitamente Ernesto Gillaura per aver parlato di Dio con noi. Grazie, saluto anche Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.